Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo, capitolo 12, paragrafo 2. Cosa pensate che avrebbe mai potuto dire Gesù dalla croce? Quando verrò innalzato. Quante volte lo aveva detto, e quegli altri non capivano e pensavano che lui si riferisse ad un trono. Certo, Gesù in quel momento vedeva proprio il mondo dall'alto di un trono, quello della sofferenza di un Dio. Ma quale mondo? Quello di una folla bestiale, con gli occhi fuori dalla testa, che si godeva sadicamente quello spettacolo come ad un circo romano. Il suo sangue cada su di noi e sui nostri figli, avevano gridato nel pretorio a Pilato. Se sei figlio di Dio, scendi, gli gridavano quelli del Golgota fra schiamazzi e risate oscene. E lui? Lui. Cosa pensate che avrebbe mai potuto dire lui dalla croce? Forse. Con uno sforzo di immaginazione e immedesimazione, egli, il verbo parola, che nei secoli precedenti aveva parlato di sé ai profeti, secondo me, avrebbe potuto dire così. Prendiamo ora il profeta. Giubilate, cantate insieme, o rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha pietà del suo popolo. Egli riscatta Gerusalemme. Il Signore rivela il suo braccio agli occhi di tutti i popoli, e le regioni di tutta la terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Ecco, il mio servo prospererà, sarà onorato, esaltato e diventerà grande. E se molti si erano spaventati nel vederlo tanto il suo aspetto era sfigurato, non aveva più l'aspetto di un uomo, si meraviglieranno di lui molte genti. I re, al suo cospetto, chiuderanno la bocca, perché vedranno un avvenimento non annunziato e osserveranno un fatto inaudito. Disprezzato, rifiuto dell'umanità, uomo dei dolori, assuefatto alla sofferenza, come uno davanti al quale ci si copre il volto, disprezzato, così che non l'abbiamo stimato. Veramente egli si è addossato i nostri mali, si è caricato dei nostri dolori. Noi lo credevamo trafitto, percosso da Dio e umiliato, mentre egli fu piagato per le nostre iniquità, fu calpestato per i nostri peccati. Il castigo, che è pace per noi, pesò su di lui, e le sue piaghe ci hanno guarito. Se egli offre la sua vita in espiazione, avrà una discendenza, e ciò che vuole il Signore riuscirà per mezzo suo. Dopo le sofferenze dell'anima sua, egli vedrà la luce, e tale visione lo ricolmerà di gioia. Il giusto, mio servo, con le sue pene, giustificherà delle moltitudini e prenderà su di sé le loro iniquità. Perciò gli darò in eredità i popoli e riceverà come bottino genti infinite, perché consegnò la sua vita alla morte e fu annoverato fra i malfattori. Egli, che tolse i peccati di molti e si fece intercessore per i peccatori. Vedi, tutto detto di me, secoli e secoli prima della mia venuta. Ma Satana è odio, e l'odio acceca. E il mio popolo, non perché mio, non perché prediletto, ma perché da me scelto a divenire il depositario della mia eredità, e della mia venuta, come Adamo ed Eva erano, dovevano essere i depositari del paradiso terrestre in attesa di quello celeste, e mi tradirono. Così il mio popolo, mio, questo sì, perché da esso io umanamente nacqui, mi tradì, perché accecato dall'odio, perché vi è odio dove non vi è amore, e reso quindi incapace di leggere le scritture con l'occhio dello spirito, interpretandole alla luce, che luce non è, ma tenebre dell'umano, la luce del Lucifero, che tutto interpreta umanamente, perché l'umanità è carne, e la carne, corrotta dal peccato, è figlia sua. Il mio popolo, dicevo, si attendeva un re della carne, un re terreno che ambisse a potenza, onori e glorie terrene, re di conquiste, re di sopraffazione. Essi aspettavano infatti il re che loro di proprio si erano scelti in cuore, l'altro, e non mi compresero, non mi riconobbero, anzi odiarono le mie parole, troppo diverse, troppo deludenti rispetto ai loro sentimenti, anzi istinti, che belluini essi erano tornati, e quindi mi crocifissero. E ancora oggi non mi vogliono riconoscere, perché sarebbe ammettere la colpa dei loro padri, che essi sentono come la loro, e quindi continuano a negare per tranquillità della propria coscienza. Ma forse non siete tutti così voi uomini? Non mi negate tutti per tranquillità della vostra coscienza? Ebrei loro, negatori loro, ebrei voi, negatori voi, voi peggio di loro, voi peggio di loro, che cristiani siete, cristiani, cioè del Cristo, che fin da bambini vi hanno insegnato, e che invece mi ripudiate perché anche voi preferite seguire la voce del vostro istinto. Questo sì, animale, questo sì, che negli animali è salvezza, ma che nella vostra psiche è corrotto dal peccato d'origine, psiche in cui lo spirito è sgabello, cioè sottomesso all'io. Ma io riscattare dovevo quelli di prima, quelli di allora, quelli di adesso, i futuri. E sono venuto comunque, perché insegnarvi la dottrina dopo le luci dei profeti era giusto, ma più giusto ancora era il riscattarvi per liberarvi dal peccato, quello primo, per consentirvi l'accesso al regno di Dio, quello mio. E così venni l'umana sofferenza, quella morale, quella fisica, che è l'unica che di norma anche i migliori di voi considerano un nulla rispetto alla visione immane che solo io come Dio potevo vedere e concepire, della catena d'odio intrecciata dall'umanità, catena satanica che vi teneva legati a Satana e che io ero venuto a spezzare. Come? Con l'odio? Quello è di Satana, no. Con l'amore, l'amore che è di Dio. E per amore dissi al padre: ecco, padre, questo è il tuo popolo. Guarda come è ridotto. Guarda come è ridotta l'umanità. Non colpa sua, padre, colpa dell'altro. I due primi, perfetti, in un mondo perfetto, sbagliarono. Cosa potranno, cosa possono questi mai opporre alla potenza dell'altro, intossicati, indeboliti come sono dal peccato. Padre, guarda, non sanno neanche di essere figli tuoi. Anche se tu lo hai detto ai profeti, loro, i profeti, non li hanno potuti ascoltare, perché malati, sordi ormai alle parole dello Spirito. Padre, che colpa hanno? Malati, malati sono. sai. Perdona loro, guariscili. Da loro, come padre buono, la tua medicina. E quando usciranno dal torpore della febbre, quando smetteranno di delirare, quando apriranno gli occhi sulla verità della mia dottrina, dà anche a loro, a quelli che vorranno, perché Dio di libertà tu sei, il dono di udire ancora con l'orecchio spirituale il senso delle tue parole. Quello che hanno sempre sentito nel loro cuore, ma che, malati, hanno sempre scambiato per rumore fastidioso da rimuovere. Perdona loro, padre. Tu sei amore. Non hai detto tu che il massimo dell'amore è perdonare ai propri nemici? Io l'ho detto, ma io, figlio tuo, sono. Me lo hai insegnato. Perdona quindi a questi nemici e vedrai che il perdono, unito al riscatto che io per amore ti chiedo e che tu, padre, per amore mi devi dare, vedrai che il perdono ce li renderà amici, più che amici, figli di Dio in terra, popolo di Dio in cielo. E il padre, commosso, anche se lui all'inizio sapeva di ciò che sarebbe successo, anche del perdono, non seppe resistere per amore, nonostante tutte le efferatezze compiute dall'uomo, nonostante le sue impietà, le sue iniquità, il padre non seppe resistere alla forza dell'amore, che l'amore sempre opera anche nel padre, e con l'amore e col figlio è uno e trino. E venne il perdono. Perdono, ma per quelli di buona volontà. Perché il padre buono, ma non stolto, è. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Questo è quello che dissi dunque al padre dalla croce. Questo è dunque quello che dico oggi al Padre per voi. Non sapete quello che fate. E lo scopo della mia dottrina, lo scopo di quello che vi dico è farvelo sapere, farvi rinvenire, farvi uscire dal vostro torpore, farvi uscire dal vostro delirio, farvi finalmente aprire gli occhi sulla realtà, non quella che vedete nel vostro sogno di allucinati, che il mondo reale è un'allucinazione, ma sulla realtà spirituale. Vi ho detto che voi siete spirito, cioè psiche, rivestito di carne. La carne è solida, tangibile, è la vostra realtà, in tutti i sensi. Ma la carne di che cosa è fatta? Di molecole, atomi, protoni, neutroni, elettroni e via via. Dentro sempre di più, verso l'infinitamente piccolo. Siete fatti allora di carne o di atomi? Siete psiche, cioè anima o materia? E la materia, quella di cui siete fatti, cosa è alla fin fine? Elettricità, elettromagnetismo. Vedi che la carne è una illusione, che non è quello che sembra. E dopo la morte della carne, questa si dissolve in atomi, elettroni. Tutto sparisce, come l'elettricità del lampo, e quello che resta è la polvere. Ma quella, ti ho detto, è solo la veste, logora, strucita. Quella che in realtà rimane, perché questa sì è realtà, è l'anima. Quella che a voi sembra irreale, invece, è reale. Ed io per essa sono venuto, perché mi appartiene, io l'ho creata, è di mia proprietà, e solo il ladro me la può rubare con il vostro consenso. Padre, perdona loro. Gesù è ormai morto. Sono passate già da un po' le 3 del pomeriggio. Pilato ha autorizzato il prelievo del corpo che era poi stato deposto dalla croce da Nicodemo, da Giuseppe d'Arimatea e da Giovanni. Viene avvolto in un telo, a braccia viene portato nel sepolcro vuoto di proprietà di Giuseppe e poi ripulito alla meglio e ricomposto. Era l'equivalente del giorno che noi oggi chiamiamo venerdì. Il pomeriggio volgeva alla fine e bisognava fare presto, perché per gli ebrei, al momento del tramonto, sarebbe cominciato il sabato di Pasqua, il loro giorno solenne di festa, durante il quale praticamente non ci si poteva più spostare se non in un raggio molto limitato e non si poteva più fare niente. Lascio a voi immaginare lo strazio di Maria quando l'ingresso del sepolcro viene chiuso da una grossa pietra rotonda che vi viene fatta rotolare davanti. Le operazioni di imbalsamazione, caratteristiche delle tradizioni ebraiche, avrebbero potuto essere riprese solo il giorno feriale dopo il sabato, vale a dire quello che per noi è poi diventato la domenica, la Dominus, cioè Signore, cioè il giorno della resurrezione del Signore. Operazioni di imbalsamazione che comunque rivelavano una cosa molto importante. Nessuno dei discepoli, tranne la madre, credeva veramente possibile la resurrezione di quel cadavere.